Buongiorno a tutti da Annalisa. Non è certo un bel periodo quello che stiamo attraversando, soprattutto per la guerra che continua imperterrita nonostante i tentativi più o meno sinceri per fermarla, e in queste settimane anche per quel terremoto terribile e devastante che ha colpito il Medio Oriente. Ma il nostro cuore non può spegnere quella speranza di pace e giustizia che è dentro di noi ed è talmente radicato da emergere anche in questi momenti. Anzi, è proprio in queste circostanze difficili che si risveglia in tanti la solidarietà, il senso di fratellanza, la voglia di fare qualcosa per gli altri e non solo a parole. Almeno per tanti uomini e donne che si sono rimboccate le maniche e si sono messi a lavorare perché questo desiderio inesauribile sia realizzato almeno per un pezzettino. Oggi parliamo proprio di alcuni di questi uomini e donne. Con noi Guido Calvi, responsabile dei programmi di emergenza della Fondazione AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Nazionale, che è operativa nel mondo dal 1972. Buongiorno Guido.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, prima di tutto, brevemente, ripassiamo, anche se i nostri ascoltatori conoscono bene AVSI, che cosa fa AVSI nel mondo?
Va bene, grazie. AVSI è una ONLUS, un'organizzazione della società civile che lavora nella cooperazione internazionale, cioè lavora in circa 39 paesi direttamente o indirettamente tramite delle organizzazioni partner e lavora per erogare servizi alle persone più vulnerabili, che vivono nelle situazioni più difficoltà del mondo e per in situazioni di emergenza rispondere a calamità naturali, rispondere a terremoti, come nel caso rispondere a guerre, quindi situazioni di emergenza, ma anche in situazioni di sviluppo in paesi dove ci sono più condizioni di stabilità per aiutare queste persone a rafforzare i propri asset, le proprie risorse e poter contribuire allo sviluppo delle persone. Lavoriamo appunto in 39 paesi, in diversi continenti, principalmente in Africa, in Medio Oriente, in America Latina, ma lavoriamo anche in Europa, ultimamente anche in Italia, e lavoriamo anche in Far East, quindi in Myanmar, per esempio.
Ecco, io so che ogni anno voi lanciate dei progetti, cioè sottolineate alcune delle attività, delle iniziative che avete ideato. E magari ci può dire brevemente quali sono quelli scelti quest'anno?
Quest'anno noi in particolare, adesso ne cito alcuni, poi chi vuole dei dettagli può vedere il nostro sito www.afsi.org, ma sostanzialmente, come si diceva anche nell'introduzione, ci sono due particolari temi che ci stanno a cuore. Il primo è quello della guerra in Ucraina, evidentemente. Noi non eravamo presenti, ma sostenevamo un'organizzazione ucraina già dal 2014. E adesso abbiamo creato una presenza attraverso due uffici, attraverso tutta una serie di attività che magari poi dettaglieremo, in risposta appunto a questa crisi, a questa guerra, a sostegno delle popolazioni vulnerabili sia nell'ovest sia nell'est del paese. Soprattutto il progetto vuole insistere sulla componente educativa che è stata veramente, veramente travagliata e prima ancora della guerra col Covid e adesso con la guerra, soprattutto nell'est del paese dove le persone, dove i ragazzi, i bambini non hanno veramente accesso se non all'educazione a distanza, e quindi noi cerchiamo di creare degli spazi che possano, da un lato, evidentemente contribuire alla loro educazione, alla loro formazione personale, ma anche evidentemente dei spazi sicuri dove possono crescere, dove non possano anche ritrovare un certo senso di normalità. Poi l'altro progetto molto importante che noi avevamo già prima del terremoto, di quest'ultimo terremoto delle Turchia e Siria, è un progetto molto importante che si chiama Ospedali Aperti, che è un progetto che da tanti anni sostiene tre ospedali privati in Siria perché possono aprirsi alle cure ai più bisognosi, alle persone più vulnerabili che non possono pagare le cure mediche. Quindi da anni in questa situazione già molto travagliata, da anni di guerra civile e di tensioni, aiuta le persone più vulnerabili ad avere accesso a sanità. Questi, diciamo, sono un po', come dire, i nostri due interventi chiave che adesso, in questa situazione contingente, assumono ancora più rilievo e più importanza, perché uno poi degli ospedali che sosteniamo da tempo è proprio ad Aleppo.
Lei è responsabile dei programmi di emergenza di AVSI, quindi vuol dire che una parte, diciamo, della vostra attività è proprio riservata a queste emergenze, cioè a queste circostanze improvvise, diciamo, che saltano fuori, e quindi al di là dei progetti che magari per anni seguite, bisogna intervenire in qualche modo. Ma come fate? C'è una rete di contatti che avete? Appunto, lei parlava di partner, no? Nei paesi, diciamo, dove avete i progetti. Cosa succede? Ecco, ci racconti cosa è successo quando sono arrivate le notizie del terremoto in Siria e in Turchia?
Allora, diciamo così, primo cappello, noi appunto lavoriamo in un'organizzazione che lavora ormai da 50 anni. Abbiamo festeggiato il nostro anniversario cinquantenario l'anno scorso, per cui abbiamo una presenza ormai costituita da tanto tempo in tanti paesi. Noi diciamo sempre fra noi stessi che non seguiamo le emergenze, cioè non siamo di quelle organizzazioni che scoppia qualcosa in giro per il mondo e andiamo a rispondere. Come dicevo prima, lavorando nei paesi molto spesso molto vulnerabili, in questi stessi paesi accadono delle cose, accadono delle emergenze alle quali noi, attraverso la nostra presenza già nel paese o attraverso la presenza di organizzazioni che già sostenevamo, riusciamo a intervenire. Il caso specifico, per esempio, del terremoto, noi avevamo appunto già una presenza in Siria, attraverso questo progetto degli ospedali aperti, come dicevo prima, ma anche attraverso altre iniziative in collaborazione con la cooperazione italiana, col mondo delle Nazioni Unite, soprattutto a Damasco e ad Aleppo, in risposta alle varie vulnerabilità di queste popolazioni che sono tormentate ormai da anni, dalla guerra civile, dalla crisi economica, dalla crisi economica derivante da diversi fattori, interni ed esterni. E attivare, come dire, le nostre risorse interne è il primo passo che noi facciamo per rispondere alle emergenze. Quindi il nostro team, che era già un team presente ad Aleppo, si è subito messo in relazione con le altre organizzazioni, con gli altri partner, con l'ospedale, per esempio, con cui noi lavoravamo già, per capire quali erano i bisogni da subito, dalle primissime ore, e cercare concretamente di rispondere. Poi, oggettivamente, da un punto di vista poi delle risorse raccolte, noi facciamo affidamento poi a tutta una rete di partner, di contatti, di individui, famiglie, fondazioni che ci sostengono, con cui si è creato un rapporto negli anni, di fiducia, per l'opera che noi facciamo in giro per il mondo. Abbiamo chiesto e questa cosa ci ha, come dire, devo dire, anche stupito, ed è, come diceva anche lei all'inizio, è una cosa molto, molto bella e molto interessante. Ci sono degli uomini che si mettono in azione, non solo noi, ma abbiamo visto una risposta molto importante e molto bella anche da parte di tutti i nostri sostenitori in Italia e anche nel mondo, che si sono mossi subito, dando un contributo economico molto importante anche per questo terremoto. Per cui noi abbiamo appunto attivato questa rete, e attraverso le risorse raccolte possiamo essere in grado di rispondere ai bisogni immediati delle popolazioni.
Brevissima pausa musicale, riprendiamo tra pochi minuti.
دمار ونار جرح كبير بالصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت
بالصوت الواحد أنا عيننا أكثر
Stiamo parlando con Guido Calvi, responsabile dei programmi di emergenza di AVSI. E stiamo parlando di come AVSI, questa fondazione che lavora da più di 50 anni in tutto il mondo, è stata fondata a Cesena nel 1972, come interviene non soltanto in caso di emergenza, ma con tantissimi progetti appunto in diverse parti del mondo che sostengono le persone in difficoltà, con questa sottolineatura che ci faceva lei, Guido, dell'educazione, cioè dei bambini, del futuro insomma di questi paesi. Ecco, magari ci può raccontare per fare qualche esempio sul sostegno a questo tema, a questo livello dell'educazione in alcuni paesi, diciamo con difficoltà di sviluppo.
Sì, pare, io le posso fare un esempio anche approfondendo un attimo il tema che toccavo prima sull'educazione anche in Ucraina adesso, per esempio, in cui veramente la situazione è molto complicata, soprattutto nell'est del paese. Io sono stato 4 volte dall'inizio della guerra e adesso noi lavoriamo stabilmente nell'est, a Kharkiv e nella zona anche limitrofa del Donetsk. E il problema è veramente quello di poter garantire l'accesso a questi ragazzi ad un luogo che li possa accogliere che li possa accogliere, dove possano sentirsi accolti e voluti e dove possano evidentemente, insieme agli altri, insieme alle persone che li seguono, vivere quello che dovrebbe essere tendenzialmente la normalità di vita di un giovane, di un bambino, quindi poter andare a scuola, poter apprendere delle cose. Adesso per dare due elementi di contesto, in Ucraina da ormai 3 anni, dal Covid in poi, soprattutto nell'est, l'unica educazione possibile è un'educazione a distanza, quindi tramite devices, tramite computer, ma molto spesso anche tramite solamente i telefoni, smartphone dei genitori, in contesti molto complessi, in contesti di insicurezza dove le persone appunto hanno paura a mandare i propri figli via dalle proprie case, o dove i figli vivono ormai solo con i nonni perché il padre magari è in guerra, la madre deve lavorare tutto il giorno, o piuttosto la madre è fuggita con i ragazzi magari più giovani e gli adolescenti sono rimasti con i nonni. Cioè delle situazioni veramente, veramente complesse, drammatiche e anche rischio di isolamento, per cui con tutte le ripercussioni psicologiche che può avere questa situazione. Noi appunto crediamo molto e spingiamo molto, anche cercando di rischiare in certe situazioni, nella possibilità di creare delle opportunità educative in presenza per questi ragazzi anche in queste zone. Potrei citare anche altri esempi, questa situazione, evidentemente dove ci sono situazioni di crisi, di emergenza, è veramente complesso e impatta di più. Abbiamo situazioni simili in molti paesi, ma ultimo la Siria, ma anche Haiti, ma anche in zone. Adesso noi ci occupiamo tantissimo anche in tutto il mondo di rifugiati e migranti. Più del 50% delle attività che facciamo sono legate a rifugiati e migranti, nord del Kenya, con i profughi somali, nord dell'Uganda con i profughi sudanesi, venezuelani nel nord del Brasile e tutti, e lavorare per poter assicurare anche nel percorso che sta diventando sempre più lungo e che richiede periodi di permanenza in paesi terzi ospitanti un periodo di circa 20 anni, stiamo parlando, un rifugiato, un migrante medio sta 20 anni in un posto, anche dove sono accolti più o meno bene, poter dare opportunità a questi ragazzi di poter accedere a delle opportunità educative è veramente fondamentale.
Sì, sono problematiche che sono nuove, tutto sommato, rispetto all'idea che noi abbiamo dei paesi del terzo mondo cosiddetto, del sottosviluppo, no? In cui magari uno si immagina che è importante andare lì e portare qualche aiuto per garantire la sopravvivenza. Qua è un altro tipo di sopravvivenza molto più complicato, complesso, diciamo, e che richiede forse anche un approccio più professionale, più mirato proprio a quello che uno intende fare e costruire. Da parte nostra, della gente comune come me, come Vladimir che ci sta curando la regia, come i nostri ascoltatori, ecco, come possiamo aiutarvi? Io so che a livello locale, perché ARSI è molto radicato nel territorio, soprattutto in alcune regioni d'Italia, ci sono delle iniziative che spaziano nella fantasia degli organizzatori, dalle lotterie alle tombolate, alle cene, ai concerti per raccogliere fondi per ARSI. Io so anche che a Varese è stato aperto come si può dire, un negozio temporaneo, no? Un temporary store. Magari ci può accennare facendo qualche esempio.
Sì, assolutamente. Noi abbiamo la fortuna, storicamente siamo nati, un'organizzazione che è nata da delle persone sul territorio e quindi, come dire, questa relazione nel tempo per noi è fondamentale, con anche, come dire, se posso accennare, con anche il progetto di sostegno a distanza, che è proprio un progetto in cui c'è la relazione personale, no? Fra una famiglia piuttosto che un individuo singolo, piuttosto che una classe di scuola, piuttosto che un'azienda, che vogliono sostenere delle determinate persone, per un determinato periodo di tempo, tendenzialmente appunto un periodo lungo di tempo che possa permettere alla persona che beneficia di questo supporto di crescere in un rapporto. Questo è un progetto che ci dà la possibilità per noi di appunto mantenere il contatto col territorio, perché è proprio una relazione uno a uno fra una famiglia e un individuo, e evidentemente mediato da noi con le persone che poi ricevono l'aiuto. E questo progetto è un progetto molto, molto importante, e sosteniamo più di 20.000 bambini con questo sistema in giro per il mondo. Poi noi abbiamo tutta questa rete di ARSI Point, bellissime, in tutta Italia, direi. Che appunto realizzano tutta una serie di attività che sono assolutamente spontanee e guidate dalla fantasia, creatività delle persone in loco. Assolutamente non ci mettiamo noi a organizzarle, ma nascono da una spontaneità, da una volontà, una creatività, ma quello che diceva anche lei all'inizio, no? Dalle persone che vogliono mettersi in moto per aiutare gli altri, e ne nasce una bellezza, una creatività, concerti, cene. Sono appena stato a una cena dell'Associazione degli Avvocati Cattolici di Milano, piuttosto che ci sono cene o concerti realizzati anche in favore, appunto, con poi quello che si raccoglie viene devoluto per ARSI. Noi abbiamo appunto un servizio, chi volesse essere messo in contatto con gli ARSI Point sul territorio, può scrivere ad ARSI, trovare i contatti sul sito e entrare un po' in questo mondo di sostenitori del territorio.
Ecco, ripetiamo intanto il sito per bene, in modo che.
www.arsi.org.
ABSI sta per, come dicevamo, appunto, associazione.
Associazioni volontari per il servizio internazionale.
Perfetto, così è molto più chiaro. Ci può dare qualche dato su questi. Lei ha parlato di 39 paesi nel mondo in cui siete presenti. Con quanti volontari? Che giro, diciamo, di aiuti, grosso modo, naturalmente, tanto per avere un'idea delle dimensioni.
Allora, noi abbiamo nel bilancio certificato 2021, abbiamo avuto un bilancio di 92 milioni di euro,
Però.
e sì, siamo abbastanza in crescita negli ultimi anni, e questo ci permette evidentemente di rispondere a tutti i bisogni, che sono veramente immensi e incalcolabili, ma ci permette di avere una presenza soprattutto appunto solida in questi paesi che citavo, e ci permette appunto di rispondere in maniera il più come dire, mirata, come diceva anche lei, il più professionalmente possibile. In termini di persone, noi abbiamo circa all'incirca un centinaio di personale, lo definiamo espatriato, quindi persone di varie nazionalità che vanno a dare proprio servizio in paesi terzi e poi abbiamo circa 2500 personale che viene contrattualizzato nei paesi.
Guido Calvi di AVSI, responsabile dei programmi di emergenza. Abbiamo parlato delle iniziative e delle attività che AVSI sta facendo soprattutto in Ucraina e in Medio Oriente in seguito al terremoto. Io ringrazio tantissimo Guido, auguro a tutti voi un buon lavoro, sempre con questa grande speranza davanti di poter mettere la nostra goccina nell'oceano di bene, che senza quella goccina rimane comunque più povero. Grazie.
Grazie, grazie mille.
Tremare anche se nel silenzio ci vivi già. Ci sono stata, lo sai, dentro quella città e qualcosa ho lasciato là. Ma lo sai cosa c'è? Che la parte più forte l'ho portata via con me. Siamo fiori d'acciaio. Compagnia. Siamo fiori d'acciaio.
Resisteremo al freddo. Tutti i miei ascoltatori conoscono molto bene ormai il clown Il Pimpa al secolo Marco Rodari, che spesso è stato ospite nella nostra trasmissione per raccontare la sua vita di clown di guerra. Lavorando nelle zone più disastrate nel mondo, a contatto con bambini che vivono veramente in condizioni terribili, Il Pimpa si è reso conto di quanto sia importante far tornare sui loro volti non solo il sorriso, ma soprattutto la capacità di meravigliarsi, di stupirsi della bellezza e delle piccole cose buone che la vita anche nella loro situazione può offrire. Per esempio, un pagliaccio dal naso rosso che li fa ridere e fa dei giochi straordinari. Marco, insieme ad alcuni amici, ha fondato a Leggiuno nel 2015 l'associazione Per far sorridere il cielo, che si occupa di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Questa associazione ha dato vita a moltissime iniziative, spettacoli di magia, di clown, servizi di clown terapia in ospedale, creazione di scuole di magia, laboratori per bambini, sostegno alimentare e medico alle famiglie bisognose, creazioni di scuole di magia clown per operatori adulti in luogo, ed è presente con i suoi progetti a Gaza, Baghdad, Aleppo, Alessandria d'Egitto. Per raccogliere fondi, Marco ha pubblicato e portato sui palcoscenici praticamente di tutta Italia i suoi due libri, La guerra in un sorriso e L'orco guerra e le fate la pace, con bellissimi disegni di Lara Calzolari. Ecco, di ritorno da un viaggio recente, in gennaio l'ha fatto in Ucraina, Marco ha però ideato e lanciato una nuova iniziativa. Ciao Marco, grazie di essere con noi, anche se virtualmente perché so che sei in viaggio. Ci puoi raccontare questa nuova idea?
Eccoci, buonasera. Davvero vi giro questo video perché volevo raccontarti un pochino meglio il progetto dei libri, e lo faccio a te che bene o male hai sempre dato una mano e collaborato con i progetti del Pimpa, no? Questo progetto dei libri nasce innanzitutto, come ben scritto nel volantino che poi ti rigirerò, per regalare davvero un attimo di evasione ai bambini che al momento ovviamente stanno al fronte in Ucraina, poi si potrà sviluppare anche per il Medio Oriente. E diciamo che se la prima modalità, quella più semplice, è quella di raccogliere dei fondi con cui noi acquisteremo i libri in Ucraina, perché costa meno e poi perché è anche più semplice trovare i libri scritti in ucraino, di modo tale che i bambini li possano leggere, ecco. Poi c'è la seconda modalità, che è davvero quella, sono importanti tutti, ma questa è molto importante, che è quella di fare rete per far sì che si possano raccogliere i libri dai 0 ai 5-6 anni, no? Libri che indicativamente non dovrebbero avere parole, o se ne hanno, di parole devono essere proprio poche, ecco, in italiano, ma comunque comprensibili, libri fatti fondamentalmente di immagini, ecco. Secondo me è con questo che potremmo raggiungere un grande risultato, no? Perché se ogni, immagina, no? Se ogni scuola, se ogni piccola associazione, se ogni parrocchia, se ogni gruppo, se ogni ente fa girare la cosa e raccoglie libri che dopo possono essere inviati o all'Avis a Venosa o al centro studi a Sesto, poi da lì partono per Kharkiv, ecco, è chiaro che ogni piccola goccia poi fa un grande mare, ecco. Dopodiché c'è un'altra possibilità. Noi siamo in procinto di creare un Coloriamo in Pace, in questo caso in ucraino, ma poi lo faremo anche in arabo. E questo Coloriamo in Pace sarà in una versione facilmente stampabile. Vuol dire che bastano fondamentalmente 16 fotocopie in A3, fatte magari in una parrocchia, oppure uno conosce una copisteria. Ecco, poi gli si mette una copertina, due pinze pesanti, e questo permette di portare un altro risultato. Ecco, noi come editore, diciamo così, cominceremo a mettere 500 copie di questo Coloriamo in Pace in ucraino. Ecco, questa è un'altra possibilità. Dopodiché è ovvio che se uno conosce case editrici o autori che hanno fatto libri in ucraino e vuole farcene omaggio di qualche copia, benissimo, ecco. Quindi diciamo che riassumendo, le possibilità sono la prima, ovviamente la raccolta fondi, la seconda, che è quella, secondo me, più percorribile, che è quella della raccolta dei libri, diciamo senza parole, poi la possibilità di stampare, no? Ecco, stampare non vuol dire fare migliaia di copie. Se uno fa 10 copie del libro, sono 10 copie, sono 10 bambini. Se uno fa anche una sola copia, è una copia, è un bambino, no? Che ha ricevuto questo libro. Ecco, e infine eventuali case editrici. Ecco, io ti ho riassunto un attimino tutto per spiegarti, ecco, un pochettino quella che è la situazione. E per qualsiasi cosa puoi contattarmi. E niente, dai, grazie comunque. E speriamo davvero di regalare tanti libri ai bimbi per farli fuggire dalla guerra.
Allora, raccontaci, spiegaci bene come possiamo partecipare a questa iniziativa, a questa raccolta di libri che tu hai proposto e che stai lanciando, e anche magari come concretamente poi si potranno far arrivare questi materiali ai bambini dell'Ucraina.
Benissimo, allora diciamo che dall'Italia i modi sono due principalmente. Uno è quello di magari andare a guardare tra i libri che si avevano quando i bimbi presenti nella famiglia erano più piccoli, no? Quindi libri con tante immagini, con poche parole o privi di parole, ecco. Questi libri poi si potranno spedire in due centri. Ecco, in Italia, uno al nord e uno al sud Italia. Basta andare poi nel sito del Pimpa e nella pagina dedicata a un libro per fuggire dalla guerra. Si trovano gli indirizzi a cui spedire, Sesto Calende, Venosa, comunque, per dare un riferimento. Ecco, poi è chiaro, c'è un'altra possibilità che è quella di inviare una donazione con cui noi acquistiamo libri qui in Ucraina. Adesso io sono in Ucraina e ti dico che abbiamo trovato libri di Gianni Rodari, abbiamo trovato Il Piccolo Principe, stiamo cercando Pinocchio, quindi anche libri, diciamo, per avere dei riferimenti certi su cosa mettiamo in mano i bambini, no? Ecco, poi c'è letteratura ucraina, ovviamente, per i bambini. E dopodiché, se ci fosse qualche casa editrice, come già è capitato, che avesse libri magari in italiano trattino ucraino, ecco, benissimo, benissimo, o libri senza parole, cioè qualunque tipologia di donazione di libri va bene, ecco. Fate riferimento sempre ai due punti di raccolta comunque per spedire il tutto. E niente, io davvero essere arrivato in pochi giorni a superare 1.000 libri è qualcosa davvero di straordinario. Reti di biblioteche, scuole, ti dico già, parecchie biblioteche si sono organizzate per questo, parecchie scuole si sono organizzate. Ecco, poi qualunque ente, qualunque situazione che si metta a raccogliere libri va benissimo e non posso che ringraziarli tutti.
Io ti ringrazio veramente Marco per quello che stai facendo. Diciamo allora per precisare che il centro che di raccolta di questi libri al Nord Italia è il Centro Studi Angelo dell'Acqua di via Indipendenza 15 a Sesto Calende. Il materiale raccolto viaggerà con convogli umanitari organizzati da Frontiere di Pace, Parrocchia di Maccio, Villa Guardia, Como, e verrà consegnato direttamente nelle mani del vescovo Ior Isichenko della parrocchia di San Demetrio a Kharkiv. Per quanto riguarda invece le offerte in denaro, l'offerta minima per l'acquisto di libri è stata fissata in 5 euro e sul sito il Pimpa .it troverete l'Iban e tutti i dati che vi servono per fare una donazione. In più c'è un indirizzo che è importantissimo per chiedere chiarimenti, notizie, aggiornamenti ed è info@ilpimpa.it.
Bene, siamo arrivati alla fine delle nostre interviste. Annalisa vi ringrazia, vi dà appuntamento come sempre a settimana prossima sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana, naturalmente alla stessa ora. Buona settimana a tutti.